Eteramente insieme.
Una radio tira l'altra.
Si parla di radio alla radio, ma anche di televisione. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo alle 10.43. Saluto subito Peppino Ortoleva.
Buongiorno.
Buongiorno. Collegato in diretta con noi, insegna storia dei media all'Università di Torino, è anche presidente di Mediasfera, società di ricerca e progettazione culturale. Lo chiamiamo in causa anche perché è presidente del comitato scientifico della mostra itinerante che in questo momento fino al 15 ottobre si trova a Modena, Radio FM 1976-2006, 30 anni di libertà d'antenna, il primo grande evento dedicato alla storia delle radio in FM. Come sta andando?
Ma direi piuttosto bene. La prima tappa è stata a Bologna e ha avuto varie migliaia di visitatori, adesso è a Modena da una settimana circa e un po' di più, e chiude domenica, e in entrambe le sedi ha attirato molta attenzione non solo con le sue immagini ma direi soprattutto con i suoi suoni.
Ecco, infatti cosa c'è?
C'è prima di tutto una serie abbastanza consistente di trasmissioni dagli anni 70 in poi, che in parte possono essere scelte e attivate dal visitatore in apposite menu, in parte possono essere sentite in un montaggio costruito da musicisti che dà il senso anche ritmico del sound della radio nelle diverse epoche. Ci sono una serie di immagini, anche molto poco note, fotografie degli studi radiofonici nei diversi periodi, ma anche immagini di molti che da giovani hanno fatto radio e che oggi sono nei più vari campi della vita sociale e culturale italiana, e anche immagini significative della rappresentazione che della radio hanno dato caricaturisti, artisti. Ci sono anche vignette che sono state uno dei modi in cui le radio libere sono state rappresentate e si sono autorappresentate.
Un mondo che affascina, che incuriosisce, non c'è niente da fare, vero? Anche quelli che con la radio hanno poco a che fare.
Insomma. Beh, la radio, con la radio hanno poco a che fare veramente in pochi, nel senso che si dimentica troppo spesso che la grande maggioranza degli italiani ascolta la radio tutti i giorni, e che una maggioranza ancora più grande l'ascolta almeno una volta alla settimana, siamo sui 44 milioni una volta alla settimana, quindi sostanzialmente è una minoranza quella che ha poco a che fare con la radio, se per avere a che fare con la radio intendiamo, come io credo che sia giusto, prima di tutto l'ascoltarla.
Certo.
Ecco, e inoltre le radio libere cosiddette, cioè la stagione della liberalizzazione radiofonica, presenta un interesse per moltissime persone che va, per così dire, al di là della radio, nel senso che si tratta di un momento di rottura storica delle regole della comunicazione nel nostro paese, la fine di un monopolio, l'inizio di un periodo magari per certi versi anche sgangherato, non selettivo, eccetera, ma che per la radio, a differenza che per la televisione, si è tradotto comunque in un'iniezione di pluralismo, non in un nuovo monopolio. La radio in Italia ha moltissime voci, locali, nazionali, commerciali e non, è uno dei mezzi che esprimono meglio il mondo del volontariato religioso e non, è uno dei mezzi che esprimono meglio tutto sommato una serie di innovazioni che riguardano anche la cultura dei giovani, perché semplicemente parlano le radio un linguaggio molto vicino alle giovani generazioni.
Gerry Scotti, che è stato intervistato per un commento a proposito del fenomeno Fiorello che ha portato domenica scorsa Viva Radio 2 su Rai 1, dice: oggi la TV, a causa dei costi elevati richiesti per poter realizzare un programma, viaggia con il freno a mano tirato. La radio invece offre un'area di sperimentazione molto interessante, ha un'agilità, una creatività e una fattibilità che sono immediate. D'accordo?
Ma assolutamente, salvo che non è solo un problema di costi. Io amo dire da tempo che la radio è un medium leggero in molti sensi. È leggero dal punto di vista dei costi, certo, è leggero però anche dal punto di vista della leggerezza degli impianti, che consentono per esempio alla radio di registrare e trasmettere i fatti più significativi in modo molto più diretto, spontaneo e lieve di quanto faccia la televisione, la cui stessa presenza spesso condiziona gli eventi. E non solo, ma è leggero anche per chi lo ascolta, si ascolta la radio in molti casi facendo altro e questo significa che ci si fa accompagnare dalla radio nei più vari momenti della giornata. Questo, se succede per la televisione, succede perché la televisione viene trattata impropriamente come una radio, cioè non guardandola ma solo ascoltandola. Ma da questo punto di vista la radio ha dei vantaggi sicuramente notevoli sul mezzo televisivo.
Ecco, allora, tornando a Fiorello, lo speciale di Viva Radio 2 ha totalizzato un pubblico di 8.168.000 spettatori, uno share del 30,77% e il conduttore continua a dire che di esperimento vorrebbe continuare a parlare, quindi vorrebbe continuare ad apparire ogni tanto, non in maniera sistematica. Insomma, questo esperimento, che pare ora essere molto felice, segna la vittoria, secondo lei, della radio e della televisione. A chi è servito o servirà?
Ma io onestamente devo parlare con assoluta franchezza. La radio Fiorello ha sicuramente dimostrato la potenzialità della radio anche a molti che non ci credevano e ha evidenziato come anche un personaggio di grande popolarità possa lavorare molto bene con la radio oltre che con la televisione. È vero però che c'è il rischio a questo punto della fiorellizzazione della radio italiana, cioè lo dico scherzando e senza togliere niente alla sua abilità e alla sua bravura. E c'è il rischio, cioè, che Fiorello venga posto come sostanzialmente l'obiettivo a cui bisogna mirare, sia in termini di ascolti, sia in termini di intrattenimento, eccetera, quando si fa radio. La bellezza della radio sta nella sua varietà, sta nella estrema ricchezza di possibilità espressive che questo mezzo dà per sua stessa natura. Allora, in un contesto del genere, secondo me esaltare troppo un modello di radio è pericoloso. Naturalmente il fatto che la televisione abbia dato spazio alla radio di per sé è positivo, se non venisse però accompagnato da polemiche,
certo,
che sono di per sé la bassa televisione italiana, cioè la televisione italiana fa audience molto spesso mettendo a litigare i suoi personaggi. Allora, non vorrei che Fiorello, con la sua bravura, si facesse trascinare in litigi che gli sono inutili e che tutto sommato lo degradano al livello di una Mussolini o di uno Sgarbi qualsiasi.
Poi non fanno bene, immagino, al telespettatore in primis. Ci riferiamo in particolare a queste polemiche tra Fiorello e Fazio, di cui si parla su tutti i giornali anche oggi.
Sì, infatti, e sulle quali, ripeto, si fanno articoli, quindi si fa rassegna stampa, si dà l'impressione di creare notizie importanti, in realtà sostanzialmente si sottrae l'attenzione dalle cose significative. Se la presentazione di Fiorello diventa essenzialmente la guerra contro Fazio, e adesso non sto a discutere su chi abbia la responsabilità,
certo,
di averla buttata su questo tono polemico, di fatto sia la qualità del programma di Fiorello radiofonico e in questo caso televisivo, sia la qualità del programma di Fazio ne vengono comunque sminuite.
A livello di linguaggio, comunque, questa ibridazione, insomma, tra il linguaggio radiofonico e il linguaggio televisivo, dove porterà, insomma, dove andremo a finire?
Ma guardi, l'ibridazione tra linguaggio radiofonico e linguaggio televisivo è antica.
È già una vecchia storia.
È antica come la televisione, nel senso che la televisione ha sempre avuto nella radio una delle fonti, su questo Gerry Scotti aveva ragione, una delle fonti di sperimentazione, di proposte innovative, eccetera.
La corrida è nata alla radio, per esempio, così come la fiction.
Ma così com'è il fenomeno Arbore, per fare l'esempio più, volendo, classico nella storia italiana. E del resto, secondo me, uno straordinario film sulla radio come la Radio America nel titolo italiano di Robert Altman, che ha circolato qualche mese fa sui nostri schermi, scritto da Altman con un grande uomo di radio, Garrison Keillor, indica come la radio abbia la potenzialità di sfondare in molti mezzi differenti.
Ed è l'unica a resistere in un mondo in cui sono tutti morti, no? Nel film di Altman.
Sì, ed è l'unica a resistere in un mondo in cui sono tutti morti. Lì è forse un po' pessimistico. Io credo che semplicemente la radio sia un medium che funziona molto bene in un sistema dei media che si sta rinnovando, data per morta più volte, adesso per esempio dimostra, collegandosi col web, moltissimi la radio l'ascoltano via web, non più soltanto via apparecchio di casa, dimostra collegandosi col web di poter stare con una sua autorevolezza dentro un sistema dei media tecnologicamente molto distante da quello marconiano per certi versi. E quindi secondo me il punto è usare un mezzo come la radio sicuramente per dialogare con altri media, ma questo lo si fa sempre, ma senza smettere mai di cercare innovazioni linguistiche e idee nuove, cosa che invece a volte si ha la tentazione di lasciar perdere perché il successo facile a volte fa addormentare.
Dicevamo, la radio che va in TV è una vecchia storia, a mio avviso però siamo in un momento abbastanza cruciale di svolta, cioè un programma radiofonico e televisivo insieme, proprio contestualmente. Alla fine genera probabilmente qualcosa che non è né radio né televisione, Fiorello che si sposta dal palco poi alla console radiofonica, che fa cenno ai registi, ai microfonisti, che il microfono forse
Però c'è un precedente e mi dispiace dirlo perché sembra che voglia reinsistere su questa polemica. Ed è esattamente quelli che è il calcio di Fazio, non sì. Quello di Simona Ventura. Quelli che è il calcio di Fazio era un programma radio televisivo, nel senso che era il diretto prolungamento di tutto il calcio minuto per minuto, che continuava a esistere alla radio, perché non solo ci riportava i servizi, ma per esempio metteva in scena i più noti cronisti di tutto il calcio minuto per minuto, fino a quando non si è trasformato in un varietà, cosa che è successa a mio vedere sull'onda dello stesso successo del programma, nei primi 2 o 3 anni era un esempio molto interessante e molto intelligente di televisione con la radio o di radio con la televisione. Naturalmente si può andare avanti su questa strada e si possono pensare esperienze miste anche più avanzate, purché, ripeto, non ci si limiti a un unico fenomeno e modello fortemente divistico su cui si rischia di concentrare troppo il peso, la potenza di fuoco, eccetera, della Radio Rai.
Questa presenza che Fiorello vorrebbe continuare ad avere in maniera sporadica sulla televisione non rischia di perdere di vista quel contratto di fidelizzazione con il telespettatore? Cioè, ne parlava anche qualche tempo fa Aldo Grasso, questi programmi di prima serata che alla fine diventano di seconda perché i tempi di inizio delle trasmissioni non sono rispettati. Insomma, anche qui com'è la situazione secondo lei? Come la vede?
Diciamo che tutto questo
si perde la ritualità, diciamo, della televisione.
Ma diciamo che tutto questo si svolge dentro un contesto televisivo che, a mio vedere, in questo periodo può essere definito solo con una parola, cioè catastrofico.
Ecco, Linus dice oggi la TV è in fase di autodistruzione e autoricostruzione. Quindi
chi l'ha detto questo? Mi scusi. Che non
Linus, mi sembrate sulla stessa onda.
Io non penso, però è troppo generale il dire la TV. Io sì. Penso che sia un problema molto specifico della televisione italiana. Il duopolio, la situazione assolutamente deprimente della RAI che i due successivi governi tengono sostanzialmente sulla punta di uno spillo a ballare perché non riescono a mettersi d'accordo sulle nomine eccetera eccetera, per cui tutti quelli che fanno televisione in Italia in questo momento non sanno se la faranno ancora tra 3 mesi. E il fatto che in televisione si continua a spendere cifre mostruose su programmi del tutto secondari, l'esempio ultimo è questa scemenza con Morandi di Bibi Ballandi che è costata non so quanti soldi ed è la dimostrazione proprio dello spreco sistematico
delle risorse.
Delle risorse, del denaro, cioè è l'equivalente di certi investimenti assurdi degli enti locali che non hanno soldi, e poi contemporaneamente la totale mancanza di una produzione media di qualità, perché io credo che la cosa fondamentale sia la produzione media di qualità, che riesce a reggere la televisione giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. In Italia si spende moltissimo in alcuni programmi, nulla nella produzione media, e poi va a finire che quando si trova qualcosa che funziona lo si spreme come un limone, facendo saltare non solo gli orari, ma alla fine, per essere molto brutale, facendo saltare i nervi a gran parte del pubblico, perché non se ne può più di Miss Italia che dura mesi e che viene condotta con la volgarità con cui viene condotta. E parlando di volgarità, non sto dando un giudizio morale, ma prima di tutto un giudizio estetico. La televisione italiana in questa fase è brutta, è esteticamente intollerabile, e questo fa sì che tutto quello che ci si inserisce dentro rischia di imbruttire, perché il mezzo televisivo è un mezzo che è contaminato per definizione, non ci sono rigide barriere tra un programma e l'altro, e quindi la bruttezza di un aspetto contamina per definizione anche programmi che per loro natura potrebbero essere di qualità superiore.
Grazie di questi commenti. Purtroppo dobbiamo chiudere qua, mi piacerebbe tornare a conversare con lei, magari anche di libertà di stampa, prendendo spunto dal tragico episodio della morte della giornalista russa.
Con la quale dovremmo tutti sentirci chiamati in causa.
È vero, d'accordo. Ricordiamo questa iniziativa Radio FM 1976-2006, 30 anni di libertà d'antenna, il primo grande evento dedicato alla storia delle radio in FM in Italia. Grazie a Peppino Ortolero,
grazie.
Buon lavoro.
Arrivederci.
Pochi secondi alle 11 ad un flash news in lingua inglese. Questa trasmissione la ritroverete questo pomeriggio sul nostro sito internet 105live.radiovaticana.org. Tra pochi secondi un flash news in lingua inglese. Massimo Guirini alla console, Eva Rohrmann, Elena Colson in regia, nella Palermo al microfono. Buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia.